Amici sportivi della Radio Vaticana, ben ritrovati da Luca Collodio, il nostro appuntamento del lunedì per parlare di sport. In sommario, la nostra rassegna stampa dai maggiori quotidiani sportivi italiani, poi l'opinione del cardinale Fiorenzo Angelini, prefetto emerito del Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari, e ancora quest'oggi una testimonianza di un tifoso della Roma ferito a Manchester per la recente partita disputata, sfortunata partita della Roma in Coppa dei Campioni, persa per 7-1 in terra inglese. Ma salutiamo subito per questa prima parte della rassegna stampa il nostro Massimiliano Castellani della redazione sportiva di Avvenire. Massimiliano, buona giornata.
Buongiorno Luca, buongiorno a tutti.
Allora, il commento dalle prime pagine dei giornali sportivi, l'apertura del Corriere dello Sport: stadio Massa che rivincita dopo le tante critiche per il Gran Premio della Malesia, il ferrarista trionfa in Bahrain. Sembrava Schumi, così il commento del Corriere dello Sport. Anche Tutto Sport apre sulla Ferrari, Ferrari in massa è l'apertura. Felipe domina il Gran Premio del Bahrain, anche Raikkonen sul podio, e anche la Gazzetta dello Sport ha in prima pagina la notizia di questo ritorno della Ferrari. Allora, che cosa era successo alla Ferrari, Castellani?
Ma era successo innanzitutto che aveva trovato la grande rivalità della Renault, la grande forza tecnica, tecnologica appunto della Renault, e un talento straordinario come Alonso. Quindi diciamo c'è stato un anno tra virgolette di transizione, nel quale poi tra l'altro dobbiamo dire che Schumacher è arrivato a un passo anche dalla conquista del titolo mondiale prima appunto di abbandonare la Formula 1. Adesso penso che la nuova tecnologia e una squadra, un team molto forte basato su un talento puro come Raikkonen e un Massa che non è più un gregario, non è più il gregario di Schumacher, credo che abbiano rafforzato ulteriormente questa squadra, che può tornare a vincere il mondiale, secondo me, in maniera non tranquilla, perché c'è sempre Alonso, però credo che possa fare veramente bene quest'anno.
E allora, dalla Formula 1 al calcio, ancora poche ore e l'Internazionale potrebbe diventare campione d'Italia.
Qui a Milano già c'è un'atmosfera di festa da parte nerazzurra, per quanto la città diciamo è anche abbastanza felice per la grande impresa del Milan, che è entrato nelle semifinali di Champions. Dovrebbe essere l'ultimo atto, ma non è detto, perché la Roma forse per rimediare un po' al 7-1 di Manchester dovrebbe venire a fare al Meazza mercoledì pomeriggio una grande prestazione. Comunque insomma, in linea di massima siamo a 48 ore dal 15° scudetto dell'Inter.
E ancora, per restare al campionato di Serie A, dobbiamo andare a Livorno, ce lo dice il Corriere dello Sport Stadio, perché il Livorno è stato fischiato dai suoi sostenitori e Lucarelli, per reazione, avrebbe dato l'addio per un altro anno al Livorno. Ha detto: si è rotto qualcosa, ora basta, vado via. Così ha dichiarato al Corriere dello Sport Stadio.
Beh, io queste frasi di Lucarelli negli ultimi anni le ho sentite dire spesso e volentieri. È vero che in genere le diceva nei confronti del presidente Spinelli, dell'umorale Spinelli. Questa volta il fatto che un capopopolo come lui se la prenda con i suoi tifosi fa pensare. C'è da dire però che il pubblico va rispettato. Siccome il pubblico negli stadi italiani sta diminuendo e quel poco paga ancora regolarmente biglietto e abbonamento, sarebbe giusto rispettarlo, e probabilmente lo spettacolo visto nel secondo tempo di Livorno-Regina era uno spettacolo classico da fine campionato di due squadre che si invitano reciprocamente a non farsi del male. Questo secondo me fa parte di una nostra cultura sportiva che andremo modificata insieme a tante altre cose.
E ancora un'ultima riflessione, poi la linea andrà al cardinale Fiorenzo Angelini. Che cosa dire della nuova parte di inchiesta sugli arbitri del calcio italiano, che parte dalle procure delle Repubbliche Italiane?
Ma innanzitutto bisogna ringraziare il lavoro che stanno svolgendo i magistrati, perché molti hanno ironizzato sul fatto che lo scandalo del calcio in Italia esce a capitoli settimanali. In realtà invece c'è un lavoro certosino che stanno facendo. Mi auguro che questa volta il sistema calcio parlo quindi dei vertici delle federazioni, diano veramente una sterzata, nel senso che vadano a fondo, in profondità a 360 gradi, e non si facciano i soliti processi sommari, perché questa nuova realtà degli 8 arbitri che sono sotto inchiesta
Arbitri che hanno arbitrato fino a qualche giorno fa, peraltro.
Sì, arbitri che hanno arbitrato, Luca, il 65% delle partite di questo campionato. Quindi ti dà l'idea appunto del perché non siamo stati fermati prima, del perché non ci siano stati dei sospetti da parte sia dell'AIA che della Federazione Calcio, che viene rappresentata in questo momento da Abete, tra l'altro, che se non erro, insomma, faceva parte anche della precedente organizzazione al vertice della federazione sottoposta alla presidenza Carraro. Quindi ci sono un sacco di dubbi che secondo me vanno un attimo chiariti e messi a posto una volta per tutte questo sistema a marcio che, come vedi, parte dalle stesse direzioni di gara.
La sensazione è che il calcio italiano, nonostante tutto il grande impegno della Lega, della Federazione Italiana Gioco Calcio, sia ancora malato.
Il calcio italiano è profondamente malato e ci si accorge anche dalle stesse uscite anche di giocatori come Lucarelli, appunto, che invece di venire incontro al pubblico lo aizzano con appunto una sorta di polemica astrusa. Dal punto di vista poi...
Qui però vorrei fermarti, Castellani. Sì. Ti chiedo scusa, un'ultima riflessione. Attenzione, perché è proprio da questi giocatori, chiamiamoli così, istintivi, veraci, come Lucarelli, che non hanno nulla a pretendere, che forse dobbiamo vedere il termometro del disagio del calcio italiano. Al di là poi di fattori locali, come può essere una piazza come Livorno, non facile, ma certamente certe reazioni di Lucarelli, giocatori che francamente sono fuori dal grande giro, dai grandi interessi, può essere, e peraltro bravi giocatori, può essere l'indicazione di qualcosa che veramente non va.
Ma Lucarelli, in effetti, ieri, io prendiamo lui a pretesto perché comunque è il fatto del giorno, Lucarelli ieri in effetti ha detto: io non merito di essere contestato perché non ho mai fatto parte di certi giri loschi, di certe situazioni, che si riferiva appunto a tutti gli scandali di Calciopoli, e questo gliene diamo sicuramente atto, della pulizia, la trasparenza del professionista. Però la reazione stessa del pubblico di Livorno è la reazione di un pubblico che secondo me è un pubblico nazionale, quello che frequenta gli stadi, che è stanco di vedere delle situazioni poco chiare anche in campo. Cioè occorre una maggiore trasparenza, occorre una maggiore pulizia, e soprattutto che i campionati, le singole partite si devono svolgere nel massimo della sportività e della correttezza. Quando vengono a sapere, un tifoso viene a sapere che per una partita di calcio c'erano 42 telefonate fatte ad arbitri, a dirigenti, per pilotare un determinato risultato, è chiaro che perde di credibilità qualsiasi tipo di discorso.
Grazie a Massimiliano Castellani della redazione sportiva di Avvenire, a lunedì prossimo. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi.
E da Milano ci trasferiamo a Roma perché salutiamo il nostro opinionista del lunedì mattina, il cardinale Fiorenzo Angelini, prefetto emerito del Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari. Eminenza, bentornato.
Bentrovato.
E allora, poco fa il cardinale Bertone, segretario di Stato Vaticano, ha dichiarato: con il Papa parliamo anche di calcio qualche volta. Il Papa, quando sente che c'è stata una grande o una bella partita, mi chiede come è andata la Juventus, cosa ha fatto la Juve. Ora magari dovremo parlare di come è andata la sfida del Milan, come andrà la sfida del Milan col Bayern, che era la squadra del cardinale Ratzinger, già arcivescovo di Monaco di Baviera. Quindi com'è andata? La partita si è già giocata con la vittoria del Milan. Allora, oggi è il compleanno del Papa, cardinale Angelini. A quanto pare anche il Papa si interessa di calcio, visto che siamo un programma sportivo.
Sì, certamente anche il mondo dello sport vuole oggi essere presente nel manifestare al Papa, supremo atleta dello spirito, della spiritualità, per il mondo intero, i suoi fervidi voli augurali di prosperità, di conforto e sostegno. L'insegnamento di Benedetto XVI è luce e guida anche per il campo complesso, per il mondo sportivo, che non può fare a meno del solido fondamento della spiritualità, che è proprio della dignità umana, che nello sport deve essere sempre affermato ed esaltato. Da parte mia vorrei essere non un cardinale, neppure un prete, ma un calciatore di un campo isolato e sperduto del mondo, per dire auguri vivissimi Padre Santo, che il Signore conceda all'umanità intera la vittoria del bene e della pace, per la quale lei ha consacrato l'intera sua vita e sta stanco ancora consumando per tutti noi. Grazie Padre Santo, auguri vivissimi.
E noi ci noi seguiamo come redazione anche sportiva della Radio Vaticana gli auguri del Cardinale Angelini agli 80 anni di Papa Benedetto XVI. Cardinale Angelini, cambiamo per un attimo argomento. Perché? Perché la stampa, la televisione, ci parlano ancora di Diego Armando Maradona, ci fanno vedere le sue attuali condizioni di salute. E personalmente, in chi le sta parlando, dentro queste immagini producono una sorta, tra virgolette, di rabbia, di impotenza. E mi chiedo personalmente, ma forse anche qualche altro sportivo se lo chiede, come può una persona come Maradona, che ha avuto in regalo dal buon Dio quei grandi talenti che abbiamo visto sui campi di calcio, buttare via la propria vita lottando addirittura contro la morte in questo modo, per la droga o comunque per una gestione della vita problematica? Come si può avere queste ricchezze e buttarle via? Quasi talvolta si pensa che Maradona veramente sia in mano al male in questo momento.
Guardi, dottore, le considerazioni su Maradona sono certamente tristi, però devono servire soprattutto come ammonimento e orientamento di vita, soprattutto per gli sportivi, per gli amanti dello sport. Nessuno sport, e il calcio in particolare, è realtà positiva se manca la spiritualità. Non dobbiamo esprimere nessun giudizio sulla vita dell'atleta Maradona, ma è certamente doveroso osservare che al grande atleta è mancato e manca il sostegno che poteva esaltarne i valori umani, e certamente in lui sono degni di rilievo. Se l'atleta Maradona suscita emozione proprio perché è stato dotato di particolari valori, forse non apprezzati e tantomeno curati adeguatamente. In una parola, è necessario riflettere che i valori spirituali soprannaturali sono sempre, e dico inesorabilmente, da rispettare e da coltivare. Non possiamo esprimere giudizi negativi su questo atleta, perché non possiamo conoscere, nessuno conoscere, l'intimità dell'anima sua. Certamente però questo richiama un po' l'attenzione, e qui non voglio dimenticare di essere un sacerdote che è vicino ai grandi allenatori. Ci deve essere un allenatore dello spirito, sia per l'atleta credente, sia per l'atleta non praticante. Non è possibile, cioè, praticare nessuno sport che è l'elevazione dell'anima e della mente a Dio, se non si cura lo spirito e tutto ciò che riguarda lo spirito.
Cardinale Angelini, un'ultimissima riflessione: la partita della Roma a Manchester. Lei, e poi la questione della Roma in generale, lei non pensa che ci sia stata in quella partita una certa presopopea, e cioè una poca umiltà nella squadra, nello scendere in campo, in alcuni elementi della squadra?
Guardi, dottore, lei sa come la penso io a riguardo. Io preferisco dire, da una parte, come ha detto Benigni, la generosità della Roma fanfaroma e sfendacciona, però ripeto quello che ho sempre detto: la squadra, e se ne devono ricordare, è fatta di 11 giocatori, non è fatta di soltanto di un giocatore. Totti può essere al meglio, ma anche se fosse al massimo, da solo non può vincere una partita. Può incitare i compagni, ma può essere anche un elemento discordante nell'armonia generale. Praticamente io preferisco, pensando a Manchester, di pensare che c'è stata una partita non tra due squadre, ma soltanto da un'unica squadra di inglesi che si sono esercitati a tirare in porta. E allora di gol 7 ne hanno fatti anche pochi.
Grazie al Cardinale Fiorenzo Angelini, prefetto emerito del Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari. Grazie, a lunedì prossimo, sempre per un commento sportivo. Buona settimana.
Grazie, arrivederci.
Ma noi restiamo proprio in tema di Manchester-Roma, perché andiamo ad ascoltare al microfono di Amedeo Lomonaco la testimonianza. Una testimonianza di un tifoso della Roma, Glauco Cenciotti, un ingegnere informatico di 33 anni, attualmente ricoverato all'ospedale romano San Camillo di Roma, con una frattura allo zigomo destro che è frutto degli incidenti che si sono verificati a Manchester. Noi naturalmente, se è in ascolto, salutiamo Glauco Cenciotti, gli auguriamo un buon ritorno alla vita normale, ma ascoltiamo al microfono di Amedeo Lomonaco la sua testimonianza.
Siamo quattro amici che normalmente non usiamo andare allo stadio o a seguire la Roma, diciamo, in trasferta. Semplicemente c'era parso simpatico, insomma, andare a vedere questa partita in trasferta, così, visto l'evento che non cade tutte le volte, tutti gli anni. Insomma, ci eravamo organizzati questa mini gita di due giorni, sia a Manchester che poi il giorno dopo dovevamo andare a Liverpool, a vedere Liverpool. Quindi siamo arrivati il martedì mattina a Manchester e siamo stati fino alla sera, diciamo, in giro vicino all'hotel dove alloggiavamo, siamo in un quartiere indiano. E poi verso le 7 ci siamo diretti verso lo stadio per vedere la partita, e lì è successo il misfatto, diciamo così.
Cioè, cosa è successo? Voi innanzitutto eravate per conto vostro, cioè, stavate con i tifosi della Roma, quelli organizzati?
No. Noi eravamo riusciti a rimediare dei biglietti normalissimi, tra l'altro venduti normalmente ai tifosi del Manchester, e avevamo rimediato questi quattro biglietti, su internet li avevamo comprati. Dopodiché siamo andati appunto allo stadio vestiti in maniera del tutto anonima, quattro turisti senza sciarpe, senza magliette, senza nulla di nulla, proprio senza nessun tipo di stendardo e via dicendo, insomma. Semplicemente erano quattro persone che stavano andando verso lo stadio. Appena scesi dal taxi abbiamo incontrato questa orda che hanno inizialmente urlato contro di noi, poi noi, siccome abbiamo cercato di ignorarli e tirare avanti, ci sono venuti addosso, palmenandoci in tutti i modi fondamentalmente.
E come vi hanno riconosciuto? Qual è stato secondo te il
Mai,
fatto?
In realtà secondo me non è che ci hanno riconosciuto, semplicemente c'è stata una sorta di caccia allo straniero, ci hanno urlato qualcosa in inglese, noi un po' non l'avevamo capiti, un po' non abbiamo risposto, abbiamo tirato dritto e loro l'hanno preso come pretesto per poterci attaccare, diciamo. Ma così come hanno fatto con noi, l'hanno fatto con molte altre persone che ho sentito, allo stesso modo, cioè, l'hanno attaccati proprio così, dal nulla, insomma.
E tu di quei drammatici momenti cosa ricordi?
Beh, io mi ricordo all'inizio, quando mi sono venuti addosso un bel po' di persone, insomma, la maggior parte già tutti ubriachi, e mi sono venuti addosso tirandomi calci e pugni, e poi io lì per lì ho cercato un po' di sbrigolare per scappare. Però in realtà dovunque andassi venivo riaccerchiato e rimalmenato. E poi a un certo punto ho perso praticamente conoscenza, perché praticamente me ne sono accorto, ho ripreso conoscenza solo nel momento in cui mi hanno portato dentro l'ambulanza.
E come si è comportata la polizia e poi i medici?
Dove stavamo noi la polizia non c'era proprio. E noi appunto eravamo in quattro, come ti dicevo, e uno di noi quattro è riuscito a scappare, e tra l'altro ha avuto anche il naso fratturato. Comunque è riuscito a scappare ed è riuscito a chiamare una poliziotta che inizialmente non voleva venire, e poi successivamente, dopo numerose insistenze, è venuta a sedare il tutto, o comunque a tirarci fuori dalla situazione. Mentre per quanto riguarda l'infermeria, i medici sono stati abbastanza gentili, insomma, comunque la situazione era quella che era, ci hanno dato tutte le cure del caso, insomma. Mi hanno fatto le lastre, hanno visto un po' la situazione, hanno messo i punti nel labbro e mi hanno fatto il referto.
E questa era la testimonianza di Glauco Cenciotti, ingegnere informatico romano al seguito della Roma a Manchester, ricoverato attualmente all'ospedale romano San Camillo. Noi gli auguriamo una pronta guarigione se ci ha ascoltato, e naturalmente questo purtroppo succede, dobbiamo dirlo, anche sui campi di calcio. Noi ci fermiamo qua, da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.